s'appunta il cono d'ombra della terra nel terzo cielo. Termina in esso la visione delle anime che variamente furono in parte oscurate da mondane debolezze. Nei tre cieli successivi del Sole, di Marte e di Giove si mostreranno a Dante spiriti che in terra meritarono della giustizia divina per operanti virtù positive, sapienza, fortezza e giustizia. I versi proemiali del canto decimo, il primo canto del cielo del sole, ricordano per solennità e grandiosità quelli dell'inizio della cantica. Celebrano la potenza di Dio uno e trino, l'ineffabile valore, e la creazione e l'ordine della creazione di tutto ciò che è pensabile ed esistente. Guardando nel suo figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternalmente spira, lo primo ed ineffabile valore, quanto per mente e per loco si gira, con tant'ordine fe ch'esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira. Alzi dunque il lettore la vista ai cieli e la riguardi dove si incontrano il moto diurno equatoriale e quello annuo dello zodiaco, cioè nel punto equinoziale, e da esso muova a vagheggiare l'opera della creazione divina che il suo artefice dentro di sé ama tanto da non distoglierne mai lo sguardo, e veda come di lì l'oblico cerchio, lo zodiaco in cui sono le orbite dei pianeti, si dirami, si stacchi divergendo per soddisfare ai bisogni della vita del mondo cui occorrono i successivi influssi di quei pianeti. Gravemente turbato sarebbe l'ordine dell'universo se altra fosse l'inclinazione zodiacale, poiché verrebbe a mancare l'avvicendarsi delle stagioni, l'alternarsi della luce e delle tenebre. Leva dunque, lettore, all'alte rote meco la vista, dritto a quella parte dove l'un moto e l'altro si percote, e lì comincia a vagheggiar nell'arte di quel maestro che dentro a sé l'ama tanto che mai da lei l'occhio non parte. Vedi come da indi si dirama l'oblico cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che li chiama. E se la strada lor non fosse torta, molta virtù nel ciel sarebbe invano e quasi ogni potenza quaggiù morta. E se dal dritto più o men lontano fosse il partire, assai sarebbe manco e giù e su dell'ordine mondano. S'immerga ora il lettore nella meditazione di quell'alte cose di cui gli è stato offerto un piccolo assaggio. Essa gli procurerà più delizie che stanchezza e una delizia sempre nuova e maggiore. Si cibi da sé ora, poiché gli è stata apparecchiata la tavola. Tutta la cura, tutta l'attenzione di Dante è rivolta alla materia, all'argomento della terza cantica, del quale si è fatto scriba, umile scrivano che nota ciò che dall'alto gli è dettato e mostrato. Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba, s'esser voi lieto assai prima che stanco. Messo to innanzi, omai per te ti ciba, che a se torce tutta la mia cura, quella materia ond'io son fatto scriba. Il sole era dunque in quella congiunto col punto equinoziale di primavera e con la costellazione dell'Ariete. E già Dante era entrato in esso e non si era accorto di salire, a guisa del pensiero che viene nell'uomo del cui venire il pensante non s'accorge, ma bene il sente quando è in lui. È Beatrice quella che scorge, guida su da un cielo all'altro con tale rapidità che l'atto non può misurarsi secondo il tempo. Lo ministro maggior della natura, che del valor del cielo il mondo imprenta e col suo lume il tempo ne misura, con quella parte che su si rammenta, congiunto, si girava per le spire in che piuttosto ogni ora s'appresenta. E io era con lui, ma del salire non m'accorsio, se non com'uom s'accorge, anzi il primo pensier del suo venire. È Beatrice quella che si scorge di bene in meglio, sì subitamente che l'atto suo per tempo non si sporge. Più luminose dello stesso sole sono le anime che si appresentano a Dante nel quarto cielo, e Dante dice la sua incapacità a esprimere la sua nuova visione e l'umana incapacità a immaginarla. Quant'esser convenia da sé lucente, quel che era dentro al sol dov'io entrami, non per color, ma per lume pervente. Perch'io lo ingegno e l'arte e l'uso chiami, sì non direi che mai s'immaginasse, ma creder possi e di veder si brami. E se le fantasie nostre son basse, a tanta altezza non è maraviglia che sopra il sol non fu occhio che andasse. Dante riconferma la miracolosa e ineffabile luminosità di quei beati che, aggiunge, Dio appaga con la vista del mistero della Trinità. E ripiglia qui il tema dei primi versi del canto, con espressione, mostrando come spire, come figlia, che non ci sembra, come sembra invece al Momigliano, più arcana, ma anzi più distesa e, se così possiamo dire, familiare, in relazione forse con la qualità di quelle anime che sono anime di mistici e teologi, anche se il mistero della Trinità è conosciuto e goduto da tutti i beati. Tal era quivi la quarta famiglia dell'Alto Padre, che sempre la sazia mostrando come spira e come figlia. Beatrice invita Dante a ringraziare Dio, il sol degli angeli, e Dante, già tutto di gesto, cioè disposto a devozione, in Dio s'abbandona tanto da dimenticare Beatrice, ed essa ne gode, e mostrando il suo piacere con l'accresciuto splendore dei suoi occhi, richiama in parte a sé la mente l'attenzione di lui. E Beatrice cominciò, ringrazia il sol degli angeli che a questo sensibil t'ha levato per sua grazia. Cor di mortal non fu mai sì di gesto a divozione e a rendersi a Dio con tutto il suo gradirco tanto presto come a quelle parole mi fec'io. E sì tutto il mio amore in lui si mise che Beatrice eclissò nell'oblio. Non le dispiacque, ma sì se ne rise che lo splendor degli occhi suoi ridenti mia mente unita in più cose divise. Ed ecco comporsi intorno a Dante e a Beatrice una corona di spiriti d'abbagliante fulgore, ma ancor più dilettevoli nel canto che risplendenti alla vista degli occhi. Così talvolta vedono gli uomini la luna, la figlia di Latona, cingersi di un luminoso alone. È il paradiso come una corte scintillante di gioielli che altrove non si possono vedere, e il canto dolcissimo di quei beati era una di quelle cose preziose. Chi non ha penne per volar lassù, chi non ha virtù e meriti che gli valgano d'entrare in paradiso e vuole averne contezza da altri, è come se si aspettasse notizie da un muto. Io vidi più fulgor vivi e vincenti far di noi centro e di sé far corona più dolci in voce che in vista lucenti. Così cinger la figlia di Latona vedem talvolta quando l'aere pregno sì che ritenga il fil che fa la zona. Nella corte del cielo ond'io rivegno si trovan molte gioie care e belle tanto che non si possono trar del regno e il canto di quei lumi era di quelle. Chi non si impenna sì che lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Tre volte la corona dei beati gira danzando intorno a Dante e a Beatrice, come stelle intorno ai poli immobili. Poi s'arresta, ma in attesa di riprendere il moto. Dimostra l'uso delle ballate, annota un commentatore antico, nelle quali quella che guida il canto dice la prima stanza, il ritornello stando ferma, la qual finita il ballo tutto volgendosi la replica cantando e finita si ferma e la Madonna della canzone pur ferma dice la stanza nuova, la quale finisce nella rima della prima e subito finita il ballo si muove in cerchio cantando pur la stanza che si chiama ritornello. Poi si cantando quegli ardenti soli si fuor girati intorno a noi tre volte come stelle vicine a fermi poli donne mi parver non da ballo sciolte, ma che s'arrestin tacite, ascoltando finché le nove note hanno ricolte. Alla leggiadria, alla levità dell'immagine del ballo, fa riscontro la solennità grave delle parole che una di quell'anime, sospesa la danza, rivolge a Dante. Poiché, gli dice, il raggio della grazia divina che accende l'amore verace e con l'amore s'accresce, risplende in te così moltiplicato che ti conduce su per la scala dei cieli da cui non si discende che per risalirvi, chi di noi si ricusasse di soddisfare il tuo desiderio di conoscenza non sarebbe libero come libera non è quell'acqua che al mare non può scendere. E ciò non può essere per la condizione stessa dei beati, la cui libertà consiste nel pieno accordo con il volere di Dio che è carità, amore. E dentro a l'un sentì cominciar, quando lo raggio della grazia onde s'accende verace amore e che poi cresce amando, moltiplicato in te tanto resplende che ti conduce su per quella scala, usanza risalir nessun discende, qual ti negasse il vin della sua fiala per la tua sete, in libertà non fora se non com'acqua che al mar non si cala. Tu vuoi saper di quai piante si infiora questa ghirlanda che intorno vagheggia la bella donna che al ciel t'avvalora. Il beato che parla è San Tommaso d'Aquino, il sommo teologo nella cui opera è una delle principalissime fonti del pensiero filosofico e teologico di Dante. San Tommaso esalta dapprima San Domenico, fondatore dell'ordine da lui seguito, la greggia nella quale, dice, bene ci si alimenta spiritualmente se non si va dietro a vanità. Nomina quindi il beato che gli sta vicino, Alberto Magno, che fu tra i primi a tentar di conciliare cristianesimo e aristotelismo, e poi se stesso. Io fui degli anni della santa greggia che Domenico mena per cammino u ben s'impingua se non si vaneggia. Questi che me a destra più vicino, frate maestro fummi, ed esso Alberto è di Cologna, e io Tomas d'Aquino. Ed ecco gli altri spiriti sapienti che compongono il beato serto. Francesco Graziano di Chiusi, monaco camaldolese, che scrisse il Decretum, opera fondamentale della giurisprudenza canonica. Pietro Lombardo, novarese, autore dei libri delle sentenze in cui sono poste le basi della teologia sistematica, ed è designato con un richiamo a un passo della prefazione del suo volume, nel quale egli stesso si paragona alla vedovella del Vangelo di San Luca che nella sua povertà offrì a Dio ben poco, ma era tutto quel che possedeva. Se sì di tutti gli altri esser voi certo, di retro al mio parlar ten vien col viso girando su per lo beato serto. Quell'altro fiammeggiare esce del riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiuto sì che piace in paradiso. L'altro che appresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu che con la poverella offerse a Santa Chiesa suo tesoro. Il quinto spirito, la quinta luce, è quello di Salomone, che compose il Cantico dei Cantici, poema d'amore interpretato allegoricamente come profetico epitalammio di Cristo e della Chiesa, e di cui nel Libro dei Re si legge che da Dio ebbe il dono di un'impareggiabile sapienza. Ed ecco, io ti ho dato un cuore saggio e intelligente, sicché né prima di te è stato, né dopo di te sarà mai alcuno pari a te. La quinta luce, che tra noi più bella, spira di tale amor che tutto il mondo laggiù ne gola di saper novella. Entro vell'alta mente o si profondo saver fu messo che se il vero è vero, a veder tanto non surse il secondo. Vengono quindi Dionigi l'Areopagita, al quale si attribuì tra l'altro il De Celesti Hierarchia, da cui Dante deriva la dottrina dell'ordine gerarchico delle intelligenze angeliche, e Paolo Orosio, spagnolo, l'avvocato dei tempi cristiani, che Sant'Agostino indusse a scrivere le Historia Adversus Paganus, giovandosene in seguito. Appresso vedi il lume di quel cero che giù in carne, più addentro vide l'angelica natura e il ministero. Nell'altra piccioletta luce ride quello avvocato dei tempi cristiani del cui latino Augustin si provvide. Dentro l'ottava luce è l'anima santa di Severino Boezio, senatore romano, ingiustamente condannato a morte da Teodorico e autore del De Consolazione Filosofie, uno dei libri più famosi del Medioevo e carissimo Dante, in cui chiaramente sono mostrate la fallacia e la vanità dei beni terreni. I resti di Boezio vennero sepolti nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, e l'anima sua, lasciato il mondo che è per l'anime luogo d'esilio, fu assunta nella pace del paese sincero. Per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa che il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro e da essilio venne a questa pace. Più avanti, nel cerchio dei beati, splendono le luci del dottissimo Isidoro, vescovo di Siviglia, di Beda il Venerabile, ritenuto il più grande erudito dell'Alto Medioevo, e di Riccardo di San Vittore, il mistico di cui qui si dice che ebbe mente più che umana, fu più che viro. Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro di Isidoro, di Beda e di Riccardo, che a considerar fu più che viro. L'ultimo spirito, e con lui si compie il cerchio che San Tommaso aveva fatto principiare da sé, è quello di Sigeri di Brabante. Forse soltanto per un proposito di superiore cristiana conciliazione, Sigeri figura accanto a San Tommaso, che con lui, seguace di Averroè, fu in appassionata polemica. Insegnante allo studio di Parigi, nel vico degli strami, la Rue du Fouarre della paglia, cosiddetta dalla paglia che gli studenti portavano con sé per sedersi, Sigeri venne perseguitato per le sue idee, i veri da lui sostenuti con serrate argomentazioni e che gli suscitarono contro la malevolenza e l'odio. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri, che leggendo nel vico degli strami sillogizzò invidiosi veri. San Tommaso ha terminato il suo primo dire, ed ecco che la corona delle anime riprende il ballo e il canto interrotti. Come orologio che ci desti e chiami all'alba, quando la Chiesa, sposa di Dio, si leva a recitare a Cristo la preghiera mattutina, e si spingano e tirano le ruote del congegno producendo un così dolce tintinnio che i ben disposti spiriti si gonfiano d'amore, così la gloriosa ruota dei beati torna a muoversi, accordando le voci l'una all'altra con una dolcezza che solo è dato di sperimentare in paradiso, dove la gioia non finisce mai. Indi, come orologio che ne chiami, nell'ora che la sposa di Dio surge a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte l'altra tira e urge, tin tin sonando, con sì dolce nota che il ben disposto spirito d'amor turge, così vid'io la gloriosa rota muoversi e render voce a voce in tempra ed in dolcezza ch'esser non pò nota se non colà dove gioir sin sembra.